Mediterráneo isular na Córsega, Sardenha, Sicília.
Pochi giorni a Natale, pochi giorni per fare i regali, per preparare l'albero, il presepe, per donare un pensiero e un augurio alle persone care. Ritmi frenetici che precedono giorni di pace e che ci auguriamo sia pace vera per tutti. Benvenuti a Mediterradio, la voce delle isole Sardegna, Sicilia e Corsica, assieme ogni settimana su Radio Rai e su Radio Corse, Frequenza Mora, con Vito Biolchini da Cagliari, Salvatore Cusimano da Palermo e Petro Luigi Alessandri da Bastia. Saluti amici!
Sa pronta Natale, un si ben sabiu che a cabretto, bulende figadelli, dolci di via d'odige pinciculada e arbori guarniti di regali. Spertimo di nostra gioia di Natale, in cui quelli che unano nunda e chi soffrono, accogliemmo quelli che picchiano alle nostre porte e chi chiedono asilio. Un caro saluto natalesco a voi tutti, cari ascoltatori di Mediterraneo.
Bisogna ricordarlo che Cristo era un Cristo migrante e anche che nel 2018 e anche nel 2019 c'è un popolo, quasi un'intera regione come la Sicilia, sotto la soglia di povertà in Italia, e le isole Sicilia e Sardegna ne registrano circa 800.000. Non hanno spesso una casa riscaldata, nemmeno un tetto talvolta, e risorse sufficienti per alimentarsi e soprattutto per curarsi.
I temi di oggi allora: Natale si avvicina e lo sentiremo anche nei nostri servizi. Dalla Sicilia arrivano due storie per piccoli e grandi con Mimmo Cuticchio, che mette in scena con i suoi pupi un'inedita versione di Ali Baba e i 40 ladroni, e Salvatore Ferlita, storico della letteratura, che ha curato la stampa della prima versione gotica di Pinocchio. Andremo in Corsica per parlare della difficoltà di prevenire gli incendi nei terreni senza titolo fondiario e poi ci ributteremo nel clima di Natale grazie ad un imprenditore francese. L'asinello del presepe diventa in Sardegna un compagno di avventure per turisti che vogliono andare alla scoperta di un'isola inedita. Natale vuol dire regali, ma la Corsica si interroga sullo sviluppo esagerato dei suoi centri commerciali. Per l'apertura di oggi stiamo invece in Sardegna, dai pastori del presepe a quelli ben più reali che nell'isola in queste settimane hanno ricevuto un avviso di garanzia per le proteste inscenate lo scorso mese di febbraio con i blocchi stradali e i bidoni del latte sversati per strada, immagini che ricorderete che hanno fatto il giro del mondo. Una vera beffa però, visto che il prezzo del latte non è salito a un euro, così come i manifestanti chiedevano e i politici avevano promesso. Monia Murgia è una pastora con 400 capi ovini ad Assemini, un grande centro alle porte di Cagliari. Nelle sue parole la delusione per una conclusione non attesa, ma anche la forza d'animo di chi non si vuole arrendere.
Noi siamo scesi in piazza per la nostra dignità e alla fine invece abbiamo trovato solamente delle denunce. Crediamo in qualcuno che faccia qualcosa e blocchi queste denunce, perché ormai siamo a 600, non sono più 550, e ogni giorno ne stanno arrivando delle nuove.
Lei personalmente di che cosa è accusata?
Allora, io ho violenza privata e blocco stradale.
Quando sarebbero avvenuti i fatti?
La mia denuncia è successa il 23 di febbraio.
E lei è scesa in piazza, cosa avevate fatto? Avevate fatto un blocco stradale dove?
Nel caseificio Podda, Granarolo.
E lei si aspettava questa conclusione? Vi avevano avvertito che c'era questo rischio?
No, nessuno ci aveva avvisato che c'erano questi rischi, anzi avevamo le forze dell'ordine in favore a noi e dunque non pensavamo a queste cose qua, pensavamo che erano in favore a noi, dunque non ci avrebbero fatto nessuna denuncia. Invece poi, quando stavamo per mollare i presidi, sono incominciate ad arrivare le denunce, che poi non abbiamo scoperto che ci sono arrivate le denunce tramite le forze dell'ordine, ma tramite il giornale abbiamo scoperto delle denunce.
Adesso come vi state organizzando?
Man mano che ci arrivano le denunce, mistiamo le denunce, diamo provincia per provincia agli avvocati, Nuoro, Sassari, Oristano e Cagliari, e le suddividiamo così.
Siete ottimisti sull'esito di questi procedimenti? Cosa dicono gli avvocati?
Positivi da un lato e dall'altro no, non lo sappiamo. Aspettiamo il primo processo che è del 24 di gennaio è a Sassari e speriamo che vengano tutti i pastori e tutte le famiglie dentro il tribunale.
Senta, ma lei oggi, viste queste denunce, manifesterebbe ancora per il prezzo del latte nel modo in cui avete fatto, che tutto il mondo ha visto poi?
Io oggi come oggi protesterei più di prima e forse ragionando anche diversamente, perché se prima non abbiamo fatto niente, siamo stati denunciati, adesso cioè cosa dobbiamo aspettarci? Essendoci comportati bene ci hanno denunciato e adesso cioè perché non dovrei scendere in piazza per la mia dignità? Io la mia dignità ancora non ce l'ho, il mio prezzo di un euro ancora non ce l'ho.
Parlavamo la settimana scorsa di un blocchim di un sviluppo agricolo in Corsica a causa di 30% di edere che sono senza diduli di proprietà. Questa situazione è di nuovo un rompigabu per le municipalità per la lotta contro i voghi. Queste proprietà indivise non sono pulite, allora che lo è un obbligo e sono dunque un rischio per gli incendi. Ma un passo gli è stato francato settimane fa dall'Assemblea Nazionale che ha budato un nuovo regolamento che permetterà ai sindaci di comune campagnole di diventare proprietari di stedere senza diduli a fine di lottare meglio contro i voghi. La procedura sarà questa: dopo un anno d'avvertimento di pulisce proprietà e comune, se non hanno risposta, queste proprietà saranno dominio di stesse comune. Una legge che soddisface un sindaco di Galinzana in Balagna che ha conosciuto parecchi voghi maiò.
Se domani possiamo recuperare certi terreni che morosamente non sono più proprietari o certi terreni che a niente può non mi canciatene, sarebbe una farone per la sicurezza. Mica tutto il mondo a 1.500-2.000 euro per ettare per poi se usa terreno. Dopo sicuramente chi se ne è una collettività, vai via un caso di Ameia, a Monsatore, siamo equipati per pulire a uscire un paese a partita di Abiaglia, avevo quantunque carchiettare di buzia per proteggere la nostra popolazione.
La storia della pastora devo dire che colpisce molto, perché il diritto alla protesta credo che sia legittimo, certo, non bisogna esagerare, ma forse quel limite lì non è stato raggiunto e probabilmente vuole essere un segnale nei confronti di chi esprime il dissenso per il mondo globale che ci sta schiacciando.
Sì, in effetti, come dire, quello che è successo a febbraio è abbastanza particolare, detto che ci furono alcuni casi di violenza che giustamente devono essere perseguiti con assalti a furgoni e quant'altro, insomma, quelli sono episodi che vanno stigmatizzati, però è curioso come dire, in quel periodo la forza politica che esprimeva il ministro degli interni, anche il ministro dell'agricoltura, quasi cavalcava elettoralmente, eravamo sotto elezioni regionali in Sardegna, quella protesta, e poi dopo arrivano gli avvisi di garanzia e poi il prezzo del latte non sale, insomma alla fine l'impressione di trovarsi davanti a una beffa insomma è abbastanza reale.
Noi a violenza di chi parte? Di quelli che chiedono dignità e che si vedono violentati da un'epoca d'autorità che non gli danno i mezzi di vivere in questa dignità. Dunque i pastori diventano i suoi dritti e mi pare mica un delitto di qualche volta impiegare soluzioni un po' più dure. I pastori chiedono dignità, i pastori sardi chiedono dignità a una regione.
La musica dalla Sardegna, la plonge sfida il tempo e le mode musicali. La band sassarese, nata nel 2005, riunendo musicisti che negli anni 80 avevano contribuito a far crescere la new wave sarda, ha realizzato album e video musicali in un continuo scambio e confronto con musicisti e band della scena isolana. Del gruppo, composto attualmente da Domenico Canu alla voce, alla chitarra e ai synth, Massimiliano Lai alla batteria, Francesco Marini alla chitarra, ascoltiamo Sommersa.
Lo sai che ogni mattina quando vai via immagino come potrebbe essere poter da sola scegliere di amare d'amore vero e mettere il mio velo nero al collo e non in faccia e respirare l'aria del mare. Poter sognare il meglio e io ci vedrei lo stesso.
posso anche se mi cavassi gli occhi e prendere il dolore che puoi darmi per dirti che sarò solo mia, che non mi hai mai avuta e mai mi avrai, che sentirò il sole anche sommersa dai sassi che la gente tua mi lancia. La vita non è l'inferno che ogni giorno mi dà. Piccola mia, non avere paura di gridare al mondo quel che sei e non temere, nessuno ti potrà fermare. E tu animale guardati, che razza di menzogna sei, un altro come te mi ha fatto male, e questo tu lo chiami disonore, e io ci vedrei lo stesso anche se mi cavassi gli occhi, e prenderei il dolore che puoi darmi, per dirti che sarò solo mia, che non mi hai mai avuta.
Per tutto il mese di dicembre Mimmo Cuticchio e i suoi pupi tengono compagnia ai siciliani e ai turisti nel teatrino di Via Bar all'Olivella, nel centro storico di Palermo, a pochi passi dal Teatro Massimo. Per questo dono alla città Cuticchio ha scelto, oltre ai suoi cavalli di battaglia, anche un'inedita versione di Ali Baba e i 40 ladroni, narrata con lo spirito contemporaneo in cui prevale, nel confronto fra Oriente e Occidente, fra mondo musulmano e cristiano, in una fase in cui i ponti sono stati sostituiti dai muri, più il dialogo e la dialettica che il clangore di spade. Ali Baba debutta il 28 dicembre, con repliche anche il 29 e il 30, sempre alle 18:30.
La tradizione non è altro che qualcosa che viene tramandata da padre in figlio, ma da questa si possono prendere i valori, i saperi, le tecniche, e tutto ciò che uno pensa che può essere positivo, in questo caso anche la parte tradizionale delle chanson de geste può essere positiva, perché ci sono i valori, il rispetto verso la donna, i più deboli, i bambini, ci sono valori che ancora oggi sarebbero di grande attualità, la cavalleria. Poi io aggiungo la mia sensibilità, perché girando il mondo mi accorgo che con tutte queste guerre e tutte queste dittature che ci sono nei vari popoli, a Oriente, a Occidente, io cerco di capire anche nel mio mondo come posso dare un contributo. Quindi racconto storie dove non c'è Gesù e non c'è Maometto. Racconto non le battaglie e non le teste che saltano, ma paladini d'amore come Brandimarte e Fior di Ligi o Ruggero e Bradamante. Racconto storie di avventure di Astolfo che va sulla luna a trovare semmai là il senno che gli uomini perdono sulla terra.
In questa stagione c'è una nuova produzione, Ali Baba e i 40 ladroni, in cui non compaiono spade.
Io ho voluto montare questo spettacolo, questa favola presa dalle Mille e una notte, proprio perché mi dava la possibilità di mettere un narratore con cinque bambini che rappresentavano i cinque continenti, per dire al pubblico che i bambini devono giocare insieme, devono studiare insieme, devono amarsi e magari fare i figli con colori della pelle diversa, e questo è un valore aggiunto. Cioè la convivenza deve essere fatta, ma ognuno di noi ci deve mettere qualcosa, e noi che facciamo spettacolo, noi che siamo chiamati poeti, noi che siamo chiamati artisti, dobbiamo dare l'esempio di fare qualcosa che sia utile alla società.
Pinocchio di Carlo Lorenzini, noto come Collodi, è il libro italiano più conosciuto e letto al mondo. Un libro d'avventure fantastiche per bambini e ragazzi, almeno questo è quello che si è sempre pensato. Ma alcuni studiosi, e fra questi Salvatore Ferlita, docente di letteratura contemporanea all'Università Core di Enna, e gli attenti editori della casa editrice Il Palindromo, ci offrono un'altra visuale sul burattino, reso famoso fra l'altro da grandi interpretazioni televisive e cinematografiche, una delle quali imminente. In un volume arricchito dalle illustrazioni di Simone Stuto viene pubblicata la prima versione del romanzo, in cui emerge la vera natura di Pinocchio e dell'autore, un romanzo dai forti toni gotici da cui affioravano le nevrosi dell'autore, alcolista, dominato dalla madre. Non è un caso che gli adulti, tranne rarissime eccezioni, in Pinocchio sono sempre visti sotto una luce negativa, come spiega Salvatore Ferrita.
E grazie alla filologia noi possiamo risalire alla genesi effettiva di Pinocchio, no? Alla sua apparizione germinale, e questo ci consente di scoprire un'altra storia, insomma, e di conoscere un Pinocchio quasi gotico, no? Che finisce nel peggiore dei modi, cioè con la morte del protagonista. Insomma, sembra qualcosa di inaudito a petto del Pinocchio rassicurante che conosciamo tutti.
Questa versione originaria riflette quello che era Collodi, le sue nevrosi, le sue preoccupazioni.
Sì, viene fuori la storia partorita da un immaginario tormentato. Collodi l'ho visto sempre come una specie di scrittore maledetto sotto le mentite spoglie piccolo borghese. Era uno ossessionato dai fantasmi, alcolista, giocava a carte, prima di andare a letto controllava sotto i letti e dentro gli armadi per capire se ci fossero ladri o intrusi. Insomma, un personaggio veramente inquietante che appartiene forse alla tradizione del romanticismo nero europeo.
Gli adulti in particolare escono malissimo.
Sì, e questo è uno degli aspetti inquietanti. Rappresenta una segnaletica che ci porta in direzione dell'antifiaba. Pinocchio è una fiaba rovesciata. Gli adulti non aiutano i bambini, anzi, sono cattivi, sono permalosi. C'è un adulto che dovrebbe rappresentare l'orco, quindi la presenza più perturbante, che mangia fuoco, che poi è l'unico che alla fine aiuta Pinocchio, perché si commuove, fa finta di starnutire per dissimulare le lacrime e gli dà dei soldi, liberandolo.
Eppure questo romanzo, questa storia, questa fiaba è il libro italiano più letto nel mondo.
Bisognerebbe fare una riflessione sulla difficoltà che ha avuto la critica nell'accogliere Pinocchio nel canone letterario. Solo con Pancrazzi, poi grazie a Manganelli, Raffaele La Capria, La Sorrosa, a poco si aprono le porte per Pinocchio.
Oh. Bello messaggio di pace, di accoglienza, di accettazione dell'altro, di Cuticchio, un genio di Cuticchio ci permette di dare un nostro sguardo cidellino. E poi la storia di Pinocchio è un po' più morale, ma tanto fantastica. Ha visitato tant'anni fa in cui in Movigliori, a città di Pinocchio, a Collodi, vicino a Pistoia, ed è quantunque interessante.
Pinocchio, personaggio straordinario della letteratura mondiale, poi è arrivata la Disney e tutto cambiò all'improvviso.
Un gruppo Orizzonte canta Coscienza, un nuovo titolo di uso nuovo album, Franca o Male.
Dall'antichi cavalcadi d'unari cerca i loro appai, zagi scordati quando
to canti a chi tu chi sa vicina di a to
ascoltando Mediterradio sulle frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna e di RCFM in Corsica.
A Corsica è una di regione francese in due lugia più grande concentrazione di ipermercati e di centri commerciali. L'ultimo si è installato a periferia e a Cina, 130.000 metri quadrati. In Corsica c'è 582 metri quadrati di spazi commerciali per 1.000 abitanti, contra 300 metri quadrati non tau continente e solo 176 in Sardegna, che ha una popolazione più di 4 volte superiore a Corsica. Di poi, u 2005 i centri commerciali sono installati per 80% in la regione d'Ajaccio, 20% in quella di Ostia. Questa situazione fa contrasti e i commercianti di centri città si lagnano. Una giornalista di Corre in fronte, Gianfelice Benedetti, dice che questa situazione è contraria all'idea che gli si faccia di un spartimento di ricchezze non solo tra poveri e ricchi, ma di no tra territori, e ci tocca sapere che parecchi di questi centri commerciali sono proprietà di gruppi corsi che possiedono anche compagnie di trasporti terrestri e marittimi e di no stampa. C'è una situazione di monopolio, dice di no Benedetti. I centri città sono in situazione pessima. Gli usintimo di Giuseppe Zuccarelli, chi ha commerci in Ajaccio e Bastia.
E sicuramente il centro città d'Ajaccio è già in grande, grande difficoltà. Ciò che c'è da fare, ben inteso, di sviluppare i centri città, soprattutto di permettere agli enti della popolazione che non sta mica in villa, di poter bene senza difficoltà a fare le sue commissioni e fare ciò che l'hanno da fare in centro città.
In ogni presepe che si rispetti non può mancare l'asinello, animale straordinario che per secoli ha accompagnato l'uomo nelle sue fatiche quotidiane. Ma oggi l'asinello in Sardegna è diventato un compagno di avventure per chi vuole scoprire il lato meno pubblicizzato dell'isola. L'idea è di un imprenditore turistico francese, Jean-Luc Madinet, che da 5 anni è nell'isola e che, con la sua società Sardegna Liberté, offre ai visitatori la possibilità di scoprire la bellezza delle zone interne in groppa ed insieme a questo fantastico animale.
Mi piacciono molto gli asini sardi, mi sono innamorato degli asini sardi e mi è venuta l'idea di fare questi trekking come si facevano un certo momento con i pastori quando si faceva la transumance, di usare anche gli asini come mezzi di cammino di un modo itinerante, diciamo.
E cosa piace ai turisti di questa modalità antica?
Allora, di questa modalità antica piace alla gente il turismo slow, la possibilità di vivere come si viveva prima, senza macchina, a un ritmo lento. In Oliastra, dove lavoriamo con gli asini, nella Blue Zone, sono sicuro che anche di successo della longevità e anche di prendere il tempo e di camminare a un ritmo lento.
Questa è anche la dimostrazione che ci può essere un approccio turistico diverso, anche più rispettoso della natura.
Sì, noi vogliamo promuovere un turismo lento, ma un turismo che rispetta l'ambiente, anche la cultura, il territorio e anche la gente.
Quanto la Sardegna oggi può imparare su questo aspetto da altre regioni europee, come ad esempio la Corsica?
Allora, la Corsica ha fatto la scelta da molto di promuovere un turismo rispettoso dell'ambiente, ha voluto anche fare la promozione dell'entroterra, che è una cosa che ancora in Sardegna si fa da poco. E poi c'è una cosa, se voi andate in aprile in Corsica vedete più cose aperto in aprile in Corsica che in Sardegna, purtroppo.
Dopo gli asinelli, quali altri mezzi di trasporto potrete o vorrete proporre ai turisti che arrivano in Sardegna? Alternativi, chiaramente.
Lo stiamo facendo adesso anche con la barca a vela, cioè abbiamo un catamaran che segue il percorso del Selvaggio Blu, poi facciamo dei trekking a piedi e poi cerchiamo anche di fare dei trekking o delle scoperte della Sardegna attraverso la bici, principalmente con la bici elettrica.
Oh oh. Yeah. tutto si tiene a Mediterradio. Arrivano gli asinelli sardi e nello stesso tempo i ciuchini di Pinocchio.
È un turismo slow, mi piace questa definizione. Ma ho fatto utilizzare l'asini, i sumeri, per un turismo di abroa che le nostre società rurali hanno scambiato e che questo animale non è più come era una volta un compagno indispensabile dell'attività campagnola, in particolare per diversi trasporti. In Corsica non c'è più sumeri e quelli che ci sono, i boghi, sono di nuovo utilizzati per spasigliate. C'era centinaia di sumeri in Corsica e se ne esportava anche fino all'annata 70 in Italia.
Centri commerciali, adesso ci si rende conto del disastro fatto negli anni 90, soprattutto in Sardegna, nella zona dell'area di Cagliari, dove veramente ci fu una proliferazione di centri commerciali che spazzò via il commercio, il piccolo commercio nei centri storici. Adesso si cerca un'inversione di rotta, ma l'impressione, insomma, che ormai, come dire, per stare nella metafora animale, i buoi siano già scappati dalla stalla.
Valeria Cimò accompagna la sua voce con percussioni che segnalano non solo l'adesione a una tradizione orale canora che ha radici ben salde in Sicilia, ma anche uno sguardo costante verso la sperimentazione e la ricerca di nuove sonorità. Valeria ha studiato biologia, in particolare tafonomia, cioè gli organismi che vivono in substrati sabbiosi o fangosi, un cercare nel cuore della terra dove si annida il divino, identificato con la donna e la terra. Non a caso uno dei suoi dischi si intitola Terra Madonna. Tappa di questo andare alle origini è il brano che vi proponiamo, Madre Quercia.
Questa è la quercia forte e saggia che insegnò alla foglia a diventar farfalla, così che lei la morte venisse dolcemente come fosse l'abbraccio d'un tenero amante. Diceva mia cara, la vita è un volo, siamo qui per imparare a nostro modo come librarsi imitando le ali di chi ha già staccato da terra i suoi piedi. Accadde poi quando venne l'autunno, accadde ancora a coloro che sanno come a quel punto la foglia non si arrese di morir come le altre che aspettavano appese. Ed un amico vento la prese ed un filo lucente il ranghio le tese perché volasse per la prima volta nel cielo terzo che l'aveva colta.
Cosa fare in questo fine settimana? Ce lo dice l'agenda di Mediterradio.
Il 24 dicembre ci saranno beghe di Natale in parecchie chiese di Corsica, seguitate da messe. In Ajaccio, Monsignore De Germè Bescu presiderà la messa solenne di mezzanotte nella cattedrale d'Ajaccio. Ma ci sarà di nuovo una veglia a RCFM. Allora, sippide all'ascolto, ci sarà tante sorprese.
Grande festa a Santa Teresa Gallura per i vincitori della 25esima edizione del premio di poesia Lungoni, aperto ad autori corsi e sardi. Le poesie selezionate dalla giuria sono state ben 53. Nella sezione in lingua gallurese si è imposta Maria Sale di Chiaramonti, seguita da Gianfranco Garruccio e Beatrice Gallus, entrambi di Tempio Pausania. Sempre per la sezione gallurese, ma relativa ai giovani, primo premio per Marco e Francesca Cassoni di Santa Teresa Gallura, seguiti dai tempiesi Ambra Orecchioni e Andrea Amze. Infine, nella sezione lingua corsa, a vincere è stato Angiulu Canarelli di Livia, secondo posto per Dominique Santelli di Bastia e terzo per Petru Saverio Luciani di Petra Serena. Complimenti a tutti!
Un bel regalo di Natale potrebbe essere in questi giorni di festa portare i propri figlioli, soprattutto i più piccoli, a teatro, magari per la prima volta. Lo Stabile di Palermo, Il Biondo, propone Il Gatto con gli Stivali nell'adattamento teatrale, la regia di Silvia Aielli. Per i più grandi lo stesso teatro propone invece, a partire dal 22 dicembre, Masha Musi in Anna dei Miracoli del drammaturgo statunitense William Gibson. L'opera è ispirata alla storia vera della sordo cieca Helen Keller e della sua insegnante Anne Sullivan. L'opera ebbe una straordinaria fortuna, debuttò a Broadway nel 59, rimanendo in scena per oltre 700 repliche. Lo stesso Gibson nel 62 firmò la sceneggiatura dell'omonimo film diretto da Arthur Penn e interpretato da Anne Bancroft.
E con gli appuntamenti si chiude anche questa puntata di Mediterradio. Alla parte tecnica c'erano a Cagliari Salvatore Vargiu, in regia Serena Schiffini.
A Bastia tecnica c'era Gian Michele Dombini.
E qui a Palermo sono rimasti con noi per tutta la settimana Toni Pellerito, il nostro tecnico, la nostra assistente al programma Alessandra Ribolini e la regista Eliana Escheri. E non mancheranno, con gli auguri di Natale, anche i nostri podcast.
Abideci a tutti e buon Natale! Nous retrouverons Salvatore Cusimano et Vito Biolchini la semaine prochaine. Méditerranée continue avec votre serviteur Pierre-Louis Alessandri. Au programme de cette deuxième partie, un invité, l'historien Ange Revert, qui nous parlera de Philippe Buonarroti, ce bourgeois toscan qui prit une grande part à la Révolution française à partir de la Corse. Nous parlerons aussi langue corse, avec le journaliste de L'Express, Michel Feltin-Palas, spécialiste des langues régionales. Notre partie musicale sera illustrée par le chanteur algérien Idir, qui a adapté un succès d'Henri Salvador. Et Noël oblige, nous écouterons le groupe Bastiei Mattiaioli dans une composition de Vincent Orsini, Notte di Natale. Mais avant, un rapide regard sur la presse méditerranéenne, avec l'Italie, l'Algérie et la France.
Méditerranée, la revue de presse.
Le mouvement est né dans le milieu étudiant de Bologne à l'initiative de Mattia Santori et depuis, il n'a cessé de prendre de l'ampleur dans toutes les villes d'Italie. Les Sardines, elles se veulent avant tout antifascistes, en réponse à Matteo Salvini, leader de la Ligue. Elles se veulent aussi la voix de l'Italie cachée. Ces jeunes n'ont pas de drapeau, mais un symbole, la sardine, ce poisson sans défense, mais qui se déplace en groupe. Les Sardines font la une de la presse italienne et internationale. Déterminé, c'était le titre de la Marseillaise. Pas de trêve pour la rue, celui de Corse Matin. Les manifestations contre la réforme des retraites en France mobilisent encore beaucoup de monde. Le gouvernement déclare vouloir dialoguer, mais ne veut rien lâcher. Il mise sur les syndicats réformistes, CFDT, UNSA et CFTC, qui approuvent la retraite à points, mais se braquent sur l'âge pivot. Que leur lâchera-t-il pour qu'ils quittent la contestation? La question reste posée. La majorité des syndicats CGT, FO, Solidaires, qui regroupent une quinzaine d'organisations, et FSU, sont déterminés. Ils veulent le retrait de cette réforme et ont des propositions à faire. En Algérie aussi, la rue reste déterminée. Elle ne veut pas de Abdelmajid Tebboune. Le président de la République, élu la semaine dernière, avec cependant une forte abstention des Algériens, Tebboune, qui a annoncé la révision de la loi fondamentale. Mais le combat continue, titre le journal El Watan. Invité de ce Méditerranée, l'historien Ange Revert, qui a donné mercredi dernier au musée de Bastia une conférence sur Philippe Buonarroti, un personnage de la haute bourgeoisie toscane, peu connu, mais qui a pris une large part à la Révolution française et à ses développements en Corse.
Méditerranée, l'interview.
Philippe Buonarroti est un des grands de la Révolution française. Vous savez qu'il est né à Pise en novembre 1761, qu'il a fait ses études de droit là-bas. C'est une famille noble, hein. Il est un des descendants de la famille de Michel-Ange quand même. Famille de grands patriciens pisans. D'ailleurs, il va appartenir aux Cavaliers di Santo Stefano, cet ordre à la fois religieux, militaire, économique aussi, qui a le haut du pavé, qui tient le haut du pavé à Pise. Hein. Mais il fait donc son droit. C'est d'ailleurs qu'il rencontre et qu'il se lie d'amitié avec Christophe Saligeddi. Mais en même temps qu'il fait son droit, il est passionné par la philosophie des Lumières et notamment par l'aspect, je dirais, radical de cette philosophie des Lumières. Il lit d'Holbach, Helvétius, Diderot, bien entendu Rousseau, etc. Et chez lui, dans les années 1700, la fin des années 1780, il passe déjà pour un vaurien, parce qu'il se mêle de conspiration contre Léopold, l'archiduc du grand duché de Toscane, etc. Donc il est mal vu. Et lorsque la révolution éclate en 1789, il prend le bateau, Pio Attello, et avec la famille, il débarque à Bastia en novembre 1789.
Alors pourquoi il passe par la Corse ?
Parce que la Corse l'intéresse. Pour deux raisons. D'abord, il y a toute une mythologie autour de la Corse, de la période paoline. Hein, c'est le peuple de la nature qui a donné la liberté, etc., etc. Enfin, tout le monde connaît cette légende dorée, je dirais, autour de Pascal Pau, que Boswell a largement diffusée dans toute l'Europe. Mais, deuxième aspect, la proximité entre la Corse et la Toscane lui laisse penser que la vague révolutionnaire va aussi se propager en Italie et d'abord en Toscane. Voilà les raisons les deux raisons, disons, essentielles pour lesquelles il vient à Bastia.
Alors, en Corse, son séjour, il n'est pas neutre, il n'est pas anonyme, puisqu'il est jalonné de plusieurs épisodes et il y occupe d'ailleurs des fonctions officielles du pouvoir révolutionnaire.
Ah non, attendez, avant ça, il crée un journal.
J'allais y venir. Il journal Les Patriotico di Corse.
Avant ça, il crée un journal, il journal Les Patriotico di Corse, qui va compter 32-33 livraisons, à partir d'avril 1790. Et un journal très important, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est il y a des correspondants dans toute la Corse, dans les principales cités de Corse, ou villages de Corse, et ils nous donnent des renseignements, ce qui se passe dans ces villages, comme dans le cadre de la dynamique révolutionnaire. En même temps, souvent très connu par les archives, sauf deux aspects. Et là, le journal Les Patriotico est une source essentielle pour ces deux aspects, parce que je n'ai jamais trouvé le récit dans aucun dépôt d'archives de Corse ou de Paris. Premier aspect important, il raconte comment s'est formé le mouvement fédéraliste des gardes nationaux qui vont à partir d'Omès, puis Bastia, etc., Grenoble, Lyon, Paris, ce mouvement qui va aboutir à la fête de la Fédération à Paris le 14 juillet 1790.
D'accord.
Et c'est le seul récit que nous ayons complet de cette mobilisation des gardes nationales dans le cadre de cette révolution en marche. Autre source essentielle, c'est, là aussi je n'ai jamais rien trouvé dans quelques dépôts d'archives que ce soit, les cérémonies, les festivités qui entourent l'arrivée de Pascal Paoli à Bastia pendant plusieurs jours. J'ai eu beau chercher dans tous les dépôts, encore une fois, je n'ai jamais rien trouvé. Sauf de très belles pages dans Philippe Buonarroti. Donc, le journal Les Patriotes est une source. Le journal Les Patriotes est aussi, je dirais, c'est l'objet de la publication, un instrument politique au service de la Révolution. En particulier, il aide à montrer, ou il veut montrer, qu'est en train de se former avec la Révolution un nouveau cadre national, je dirais, dans lequel la Corse est partie prenante. Avec cette double mobilisation à la fois horizontale, on évoquait les gardes nationaux, mais aussi verticale, la montée des gardes nationaux à Paris, par exemple. Le voyage de Paoli de Paris à Maggiano puis Bastia, ça fait partie de cette démarche où il veut montrer que se forme un territoire national nouveau.
Mais en tout cas, à un moment donné, il s'oppose à Paoli.
Non, mais alors si vous voulez, on va très vite. Il y a une sorte de mythologie par rapport à justement Paoli, notre héros, etc., etc. Et donc c'est un journal de combat.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. وفناس في تكوفو يزهر يرثوزا. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. لخيالنا أجر والني ويزقى قسمي طرحا كل ضيت سفدست فرا. Les années passent, qu'il est loin là, je tombe. Ô rouhé, mitada. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cohère. Je voudrais toujours te plaire. قورتين الشتوى أوفنتي فوقالي دومت ثلث دي ثالة سومنتي البوث شرورين دان مون جاردان ديفير. تا روب أفلار سو لا بلوي دو نوفمبر. Mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Thayerin tomzin, yam thergit dit nefa. Ourouhi, mitada. Dans mon jardin d'hiver.
Ange Revers, à partir de 1791, Philippe Buonarroti va connaître ses premières vicissitudes en Corse.
Nous sommes dans le cadre du serment exigé par la constituante, le serment de la constitution civile du clergé. Les curés doivent jurer obéissance pour aller vite à la loi, etc., etc. Et ce serment est refusé. Pas tout de suite par les curés, parce qu'une partie des curés, enfin les curés votent en masse, mais après ils se reprennent, parce que quand ils rentrent au village, ils se voient une odidia di corpi. Puis après il y a la condamnation du pape, en mai 91, l'élection de l'évêque constitutionnel, refusée par les gens, et ça donne la fameuse émeute des rogations à Bastia les 1er, 2 et 3 juin. Contre la constitution civile du clergé, contre les prêtres jureurs. Et contre Buonarroti aussi, contre le département, bien entendu, qui soutient la constitution civile du clergé, et contre Buonarroti aussi, qui a failli y laisser la vie. Il a été sauvé de justesse par les frères Galeazzini, mais embarqué quand même pour la Toscane, le 3 juin, où il arrive, bien entendu, et il est emprisonné, parce que révolutionnaire. L'Assemblée constituante va le faire libérer, il retourne fin juillet en Corse et c'est là qu'il va occuper des fonctions importantes.
Alors,
au niveau du département.
Justement, en Corse, qu'est-ce qu'on peut retenir de lui? Son opposition à Paoli, sa demande d'intégration de la Corse à la France après 1793, qu'est-ce qu'on peut retenir de lui?
En fait, on peut retenir beaucoup de choses, mais des choses qui n'ont jamais été étudiées par personne, y compris par Saïta, qui est le grand biographe de Buonarroti. Moi, ce qui m'intéresse dans ce personnage sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est un itinéraire. Comment on devient jacobin? Et après, babouviste. Mais là, c'est une autre affaire.
Robespierriste.
Jacobin, robespierriste. Et après, à partir de 95-96, quand il est à Paris, il devient babouviste. Et c'est lui qui va diffuser la doctrine babouviste dans le premier tiers du 19e siècle.
Est-ce qu'on peut dire qu'il est un des premiers communistes, par exemple?
Disons qu'il est un des premiers communistes avec Babeuf. hein, et c'est lui qui va être le passeur du communisme première version, disons les pour aller vite, du communisme agraire et républicain. C'est lui qui va être le passeur entre le babouvisme et les républicains du premier 19e siècle, à savoir Blanqui, Louis Blanc, etc., etc.
Alors il est révolutionnaire jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'il est présent en 1830.
Absolument.
Il est duc Blanqui.
C'est pour ça. Il est le grand passeur. Et moi, ce qui m'intéresse dans cet itinéraire, c'est comment en Corse, un homme venu d'Italie, qui a épousé la Révolution française en Corse, y compris dans sa radicalité, et là on retrouve l'opposition à partir d'un certain moment à Paoli. Comment cet homme donc a épousé la Révolution française, y compris dans sa radicalité, et comment en Corse on peut devenir jacobin?
Et alors, comment la Corse l'a considéré?
Je pense que à l'époque, il a été à la fois haï, je renvoie donc à l'émeute d'érogation dans laquelle, encore une fois, il a failli perdre sa vie, mais aussi très apprécié par les révolutionnaires. Il s'est très fortement lié, non seulement avec Saligeud, qu'il a connu à Pise, mais aussi avec Arène, mais aussi s'est lié avec Bonaparte. Donc il y a là un cénacle, ou un groupe, de révolutionnaires dans lequel il a eu sa part.
C'est aussi, Philippe Buonarroti, un carbonaro.
Il a été franc-maçon. Il a été aussi, à partir des années 1805-1806, mêlé aux sociétés secrètes contre les Bourbons pour la République, allez, disons vite. Et dans ce cadre-là, il a rencontré aussi le carbonarisme. Et c'est normal, il est quand même italien. Et il est aussi, à l'époque, il rencontre Mazzini dans ce cadre-là, dans les années 20, et il est pour la République italienne. Donc, le carbonarisme a été un des fers de lance, je dirais, de cette revendication qui deviendra par la suite le Risorgimento.
On peut dire que c'est un des rares Italiens à prendre part à la Révolution française.
Oui et non, je veux dire, on le connaît bien, mais Anna-Marie Arau a très bien montré dans ses travaux comment les exilés italiens dans les années 1793, 94, 95 à Paris ont pris aussi leur part à la Révolution française. Fuori usciti, les émigrés italiens en France, c'est leur participation à l'aventure révolutionnaire.
Michel Feltin Palas était en Corse ces jours derniers, journaliste à l'Express, il est spécialiste des langues régionales. Lauria Navarre l'a rencontré et lui a demandé tout d'abord comment on pourrait sauvegarder la langue corse.
Méditerranée, le reportage.
Nous sommes en France et que la France n'aime pas beaucoup les langues dites régionales pour différentes raisons. Il y a l'idée que quelqu'un qui parle une langue qui n'est pas le français, il y a par exemple une menace séparatiste. Donc l'État a toujours voulu depuis des siècles imposer le français comme langue unique du territoire. La réponse, il faut bien en avoir conscience, elle est politique au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement reléguer les langues dites régionales à la sphère familiale, par exemple en disant si vous voulez parler corse à la maison, par exemple, faites-le, on ne vous en empêche pas. Il faut, l'expérience étrangère le montre, que ces langues accèdent à un statut politique, c'est-à-dire qu'elle soit la langue de l'éducation, par exemple, que les élèves non seulement puissent apprendre le corse, mais aient des cours d'histoire en corse, des cours de mathématiques en corse, des cours de sciences naturelles en corse.
Alors vous le dites justement, c'est une question politique, il faut que ce soit enseigné, etc. Mais en fait ici en Corse c'est déjà le cas, hein. Dans les écoles, dans les collèges, notamment les lycées, il y a des options. Dans les médias locaux, en radio, en presse, en télé, le corse est présent, mais le problème il reste le même, hein. C'est que finalement c'est de moins en moins parlé, comme vous le disiez, dans les familles, par les habitants. Alors malgré tout, voilà, comment vous expliquez ça? Est-ce qu'il y a vraiment un effort qui est fait quand même?
Alors, il y a effectivement une situation en Corse qui est moins mauvaise qu'ailleurs, mais qui n'est pas équivalente à ce que l'on observe dans d'autres pays. Par exemple, moi j'aime bien comparer le breton et le gallois, parce que ce sont deux langues de la même famille, ce sont des langues celtiques, ce sont deux langues qui sont parlées dans des pays de développement comparable, la France et le Royaume-Uni, ce sont deux langues qui avaient exactement le même nombre de locuteurs il y a une trentaine d'années, 500 000. Aujourd'hui, qu'observe-t-on? Il reste 200 000 locuteurs du breton en France, et on est à plus de 600 000 locuteurs du gallois. Donc il y a une langue qui gagne des locuteurs et une langue qui perd des locuteurs. Quelle est la différence? C'est que le breton, si vous me permettez l'expression, ça ne sert à rien dans la vie professionnelle. Vous pouvez parler breton, mais vous ne pourrez pas passer le bac en breton, vous ne pourrez pas passer un diplôme à l'université en breton, et vous ne pourrez pas travailler dans une entreprise en breton. Au Pays de Galles, c'est le contraire. C'est la langue de l'administration, c'est la langue de l'éducation. Ça, tous les élèves sont en, les cours sont en gallois. C'est la langue qui vous permet la promotion sociale aux côtés de l'anglais. Il faut le signaler, donc aux côtés d'une très grande langue internationale. Cette langue gagne des locuteurs parce qu'elle permet la promotion sociale. Ce n'est pas le cas du breton, ce n'est pas le cas du corse non plus. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en Corse. Pas assez, y compris dans l'éducation. Il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas accès. Il faut bien voir que apprendre une langue 3 heures par semaine, c'est mieux que rien, mais ça ne suffit pas. Donc il faut que ce soit la langue complète de l'éducation, ce qu'on appelle l'immersion. Et puis ensuite, surtout, il faut que ça serve dans la vie professionnelle. Il faut que pour devenir médecin, il faille que tous les cours soient ayant en Corse. Il faut qu'ensuite, pour aller dans une administration, il faille parler corse. Quand une langue est indispensable à la vie professionnelle et à la promotion sociale, elle perdure. C'est exactement la situation du français aujourd'hui, hein, bien sûr. Et donc, encore, c'est moins mal qu'ailleurs, mais on n'en est pas du tout au niveau qui permette réellement la sauvegarde de la langue corse et l'assurance que dans 100 ans, en Corse, on parlera corse.
Donc, en fait, il faut que ça vienne aussi des employeurs qui aient un accord, je ne sais pas, qui soit conclu. Par exemple, en restauration, pour recruter un serveur, alors oui, vous venez chez nous, mais il faut que vous soyez bilingue et parliez le corse avec les clients. Ça peut être une idée.
Alors, si c'était le cas, par exemple, évidemment, les gens, si pour devenir serveur, il fallait parler corse, les gens prendraient des cours de corse, hein, évidemment. Avant même d'en arriver là, il y a eu un exemple, il y a quelques jours de cela, où une offre d'emploi pour travailler dans une crèche bilingue français-corse, la collectivité avait prévu une fiche de poste où il était nécessaire de parler corse et où on sait que la préfète est intervenue pour s'opposer à ça en constatant que c'est discriminatoire. On voit bien à quel point on n'en est pas au bon niveau, c'est-à-dire que si même pour travailler en langue corse, dans une crèche, là en l'occurrence bilingue corse, la préfète interdite une offre d'emploi où on prévoit de parler corse, c'est aberrant. C'est comme dans un office de tourisme, si on prévoit que quelqu'un doit parler anglais parce qu'il y a beaucoup de touristes, personne ne trouve ça discriminatoire parce qu'on a bien conscience que dans un hôtel, il est utile de parler la langue de communication internationale qui est l'anglais. Donc ce n'est pas de la discrimination, c'est de la compétence. Donc on voit bien qu'en France, c'est compliqué, que l'État a toujours des préventions, considère que parler corse, c'est dangereux. Voilà, c'est dangereux pour l'unité nationale. C'est un peu ça, malheureusement, le réflexe encore aujourd'hui. Il faudrait que l'État, parce que ça dépend de l'État en France, débloque un certain nombre de choses pour assurer l'avenir de ces langues si on veut qu'elles survivent.
Yeah.
sur ce beau chant traditionnel de Noël. Méditerradio se termine. N'oubliez pas nos rendez-vous de la Méditerranée, la chronique Mare Ladino à 7h10 et Cantara le dimanche à 19h. Et puis, soyez aussi au rendez-vous de la veillée de Noël de RCFM, mardi 24 décembre à partir de 20h. Il y aura des surprises. A tutti, buon Natale, joyeux Noël à tous.